Eccoci pronti, buongiorno da Olivier Bosia.
E da Giovanni Conti.
E buongiorno anche ai nostri illustri ospiti. Giulio Granati, musicista che in questi giorni è a Roma, sua città natale, ma che ormai da decenni è qui con noi nella Svizzera italiana. Buongiorno.
Ciao, buongiorno, come va? Tutto
beh,
a posto?
Beh, diremmo di sì, qui speriamo anche tu. L'altro nostro ospite è una vecchia conoscenza del pubblico della Radio Svizzera Italiana.
Assolutamente, ed è anche un eminente musicologo. Veniero Rizzardi, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, due voci per tornare sulla figura che ci ha lasciati 30 anni fa, era l'altro ieri, ma vista la rilevanza del signor Miles Davis abbiamo pensato di tornarci oggi. Io vorrei partire non tanto dalla musica, perché avremo tempo di tornarci e di approfondire dopo certamente, ma forse da un altro fatto che è forse quasi un unicum, e correggetemi se sbaglio. Miles Davis è stato ed è un idolo, un'icona della musica jazz, ma è diventato anche un'icona della popular music, del pop, della moda, del costume, degli atteggiamenti. Partiamo da qui. È l'unico? Ce ne sono altri o ce ne potrebbero essere ancora degli altri? Partiamo dal musicologo. Veniero Rizzardi.
Va bene, musicologo, in questa volta...
Sociologo della musica?
No, ma per l'occasione. Diciamo.
Ah, ho dimenticato, faccio una parentesi rapidissima, scusa se ti interrompono. Se ti interrompo, autore assieme a Enrico Merlin, ormai parecchi anni fa, di Beaches Brew, la musica di Miles Davis a cavallo tra gli anni 60 e 70, è imminente l'uscita della nuova edizione, oltre che, insomma, vabbè, ecco, chiusa la parentesi, prego Veniero.
Sì, appunto, ma giustissimo questo rilievo. È molto raro che un jazzista, è quasi un caso quasi unico, direi, che un jazzista sfonda, diciamo, l'ambito della sua area di riferimento, dei suoi fan, dei suoi appassionati, eccetera, per arrivare appunto al mainstream, per andare al di là della musica, per divenire un modello. Un modello che ha a che fare proprio anche con il costume, con la moda, con i comportamenti, no? È vero, nessun jazzista ha generato un mito come quello di Miles Davis, no? Forse Louis Armstrong, però l'immagine di Armstrong è comunque legata ancora, purtroppo, nonostante la sua grandezza musicale riconosciuta, allo stereotipo dello zio Tom che si è fissato molto tempo prima. Miles è tutta un'altra storia. Miles, che nasce, tra l'altro, occorre ricordarlo, dalla borghesia nera, il padre era un dentista di successo, un proprietario terriero, allevatore di cavalli, cioè veniva da una famiglia decisamente benestante, e questo si vede. Parlando di miti, no? Pensiamo al cinema, per esempio, qualche biopic, no, su jazzisti, Glenn Miller, Benny Goodman, fino a quelli su Charlie Parker o Chet Baker, no? Ci si trova un po' sempre il romanzo di una vita d'eroe. E anche Around Midnight di Bernard Tavernier, che ha un protagonista immaginario impersonato da un jazzista vero, a suo modo un po' realistico, no? E poi anche questo, anche altri grandi neri americani come Ali, Malcolm X. Invece, quando 5 anni fa Don Cheadle ha realizzato questo film Miles Ahead, ha ritratto sì il musicista, però è un film di finzione, è un film che si appoggia a qualche verità biografica e inventa però di sana pianta una storia che sembra fatta apposta per esasperare tratti estremi del personaggio, no? Questa scontrosità enigmatica, poi la dedizione assoluta alla musica naturalmente, la sincerità spinta fino all'autodistruzione, il machismo e poi naturalmente l'eleganza, no? Miles ha l'eleganza di un gangster che si destreggia nel film, spara, mena le mani tra mafiosi, discografici rapaci, giornalisti imbranati, no? E c'è solo qualche elemento di credibilità. Ma perché già allora Miles, non solo a distanza di 30 anni come che possiamo misurare oggi, era già allora un modello, una figura di riferimento, per esempio per l'eleganza, un tratto che esasperava una caratteristica che avevano già i bopper sugli anni 40, cioè la ossessione del presentarsi impeccabili, del vestirsi molto bene, dell'eleganza addirittura eccessiva a volte, no, eleganza vera, cioè non un'eleganza chiassosa come quella dei rappers, diciamo, no? E Miles era un punto di riferimento per la comunità nera, era l'uomo che ce l'aveva fatta era l'uomo di successo ed era un'icona per, appunto, per la comunità nera, però questa iconicità si è allargata ed è diventata appunto mainstream. Ricordo una ventina d'anni fa la Apple, per esempio, aveva creato una linea di promozionale in cui venivano ritratti diversi personaggi, non so, come Picasso, no? Il motto era Think Different e Miles era uno di loro.
Giulio Granati, Miles Davis nella tua esperienza musicale, ne parliamo evidentemente, ma anche un'icona, come dicevamo, che ti ha preso, ti ha conquistato anche oltre la musica, ricollegandoci al discorso che faceva Veniero.
Beh, Miles Davis innanzitutto è stato forse il musicista che mi ha maggiormente avvicinato al jazz, che mi ha dato la spinta finale, diciamo, perché io, venendo comunque da una famiglia in cui mio padre è anche musicista, da ragazzino ascoltavo jazz, in casa mia si ascoltava Oscar Peterson, Barney Kessel, Miles Davis e via dicendo, mentre io ascoltavo, come la maggior parte dei ragazzi di quell'età, ascoltavo il rock e le cose che andavano per la maggiore, pur assimilando inconsciamente la musica che ascoltavo, la musica di mio padre. Poi un giorno, verso i 16 anni, avevo forse 16-17 anni, ho ascoltato My Funny Valentine, che è un disco di Miles Davis di metà degli anni 60, forse del 64, e quel disco mi ha dato la spinta definitiva verso il jazz, al quale poi mi sono dedicato completamente. Benché poi abbia seguito chiaramente maggiormente i pianisti, essendo io un pianista, ma Miles è stato fondamentale per la sua personalità, per i linguaggi, perché non si può parlare di linguaggio, perché lui ha cambiato linguaggio diverse volte durante la sua carriera e ha sempre anticipato i tempi.
Ha cambiato il linguaggio, ha anticipato i tempi, ma senza rinnegare mai il suo stile. Ma su questo torniamo dopo. Allora, l'illuminazione per Giulio Granati e le considerazioni del lato, insomma, di icona, di stile e di comportamenti per Veniero Rizzardi. Partiamo da lontano. Per abbandonare la solo di Miles Davis, che davvero è un fiume in piena, dici, ma
è
allora
un fiume in piena.
Scusate, sì. Ripartiamo velocemente da quello che dicevo prima. Ha rivoluzionato il linguaggio, ma è rimasto fedele al suo stile, con il suo suono, il suo fraseggio, il suo modo di suonare lo strumento.
Ma quello che abbiamo appena ascoltato, secondo me, quello che abbiamo appena ascoltato si presta a diverse considerazioni appropriate, no? Allora, innanzitutto, quello che abbiamo ascoltato era un estratto dalla colonna sonora di Ascenseur pour l'échafaud, sì, di Louis Malle, film del 57, che è stato rivoluzionario anche nei rapporti proprio tra musica e cinema, perché Miles e il gruppo, un gruppo francese tra l'altro, improvvisa guardando le immagini. Questo è quello che abbiamo ascoltato, è un'improvvisazione assoluta, diciamo, un'improvvisazione totale, ed è un'improvvisazione su scala. E anche qui c'è un dato, come dire, rivoluzionario. Prima di questi anni, 57-58, in genere un brano di jazz era, diciamo, strutturato o sulla forma del blues o sulla forma canzone. Invece qui, grazie a diversi contributi come quello di George Russell, quello teorico di George Russell, ma quello pratico di Miles Davis e poi successivamente di John Coltrane, l'improvvisazione si libera dalle strutture ed è un'improvvisazione libera, tendenzialmente, come dire, fluviale, come quella che abbiamo ascoltato, su scale modali, no? E oltretutto qui abbiamo ascoltato un Miles in grandissima forma tecnica. Miles Davis non è stato il più gran virtuoso della tromba nel jazz, ce ne sono stati altri anche più tecnicamente più ferrati, però qui lo sentiamo veramente formidabilmente sul pezzo. E poi questo colore, la sordina, no? La sordina Harmon, che è la sordina più chiusa, quella che è stata ideata per non disturbare i vicini quando, quando ci si esercita la tromba, è un colore che lui ha utilizzato appunto dal vivo, utilizzato nelle registrazioni, ed è indissolubilmente legato al suo stile. È un suono così, un suono piccolo, molto intimo, però molto pungente, sussurrato a ridosso del microfono, che è diventato appunto un'icona sonora che appunto mai si inventa sul principio degli anni 50.
Veniero,
quindi è una sovversione della magniloquenza naturale dello strumento della tromba aperta, ecco.
Ecco, vari aspetti che ci racconta Veniero Rizzardi. Chiederei a Giulio Granati che cosa l'ha affascinato del modo di suonare e poi anche magari del modo di comporre, ma veniamo prima forse proprio al modo di suonare, di improvvisare, di emettere il suono di Miles Davis. Cosa è stato il fascino per te, che invece sei un pianista, Giulio?
Beh, il fascino è legato soprattutto alla sonorità, perché infatti sono i suoni la cosa più affascinante di Miles Davis, insieme a quel tipo di fraseggio. Poi, anche come dicevate, questa praticamente il jazz modale, che benché si faccia risalire al capolavoro Kind of Blue, iniziava già prima con il brano che abbiamo ascoltato, con Milestone, che è un disco del 58, e questa era per me adolescente, è stata una rivoluzione, perché appunto non si sentivano più improvvisazioni sulle strutture armoniche del brano con una canzone, ma era il jazz modale che... Adesso qui non stiamo a fare una lezione di musica,
certo.
Però questi due sono stati gli elementi che mi hanno conquistato e che mi hanno aperto orizzonti anche a me stesso, anche come pianista, nel modo di poter improvvisare.
Mm-hmm. E adesso che hai citato il nome di uno dei suoi album, mi viene in mente un altro argomento a cui non avevo pensato prima. Miles...
Ah, scusa, poi sì, mi riallaccio al suono della sordina, no? È diventato talmente iconico che oggi sulla maggior parte dei sintetizzatori a quel suono corrisponde la voce Miles Davis.
Miles Trumpet.
Non c'è scritto tromba, c'è scritto Miles Davis.
Anche questa è una considerazione non marginale. Prima hai citato il nome di uno dei suoi album, Milestones, che è un gioco di parole, pietre miliari. E ce n'è un altro, sì. Miles Ahead, insomma, miglia in avanti per quel che riguarda un percorso. Sì. Anche qui c'è un'intelligenza e insomma un'abilità dell'artista Miles Davis nel dare anche i titoli ai suoi pezzi o ai suoi album. Cosa ne dite?
Guarda, mi hai fatto notare una cosa che io sinceramente non avevo dato importanza a questa cosa, però è vero quello che dici, è verissimo.
Veniero?
Non sapevo.
Questi giochi di parole vanno avanti anche oltre, perché c'è, beh, intanto c'è una bellissima copertina del disco del 67 che si chiama Miles Smiles, no? Quindi c'è anche l'allitterazione, Miles sorride, Miles non sorrideva mai, un rarissimo scatto che lo vede sorridente è stato immortalato su questa copertina, ma poi c'è per esempio Miles in the Sky. Miles in the Sky è un disco del 68 in cui vengono introdotti gli strumenti elettrici. Sulla copertina c'è un gioco optical con una farfalla multicolore e che fa riferimento a che cosa? Al disco che è uscito l'anno prima dei Beatles, Sgt. Pepper, Lucy in the Sky. Si cercava in qualche modo in quel momento lì un po' di vendere Miles al pubblico psichedelico, no? E anche questo è un'introduzione poi a tutta una svolta che c'è proprio in quegli anni lì, che coinvolge naturalmente la strumentazione, perché si inizia questa lunga avventura così elettrificata, ma anche il linguaggio naturalmente si evolve, perché la scansione del tempo passa diciamo alle strutture binarie tipiche del rock, e quindi si parlerà di quegli inizi della fusion, che poi è vero o non è vero, ma insomma Miles si è sempre in anticipo sui tempi, inventa in quegli anni lì una musica nuova che fa da battistrada poi tutta una pletora di imitatori più o meno fedeli, ma ha una svolta veramente importante, diciamo, nel suono soprattutto del jazz, in un momento poi anche un po' complicato in cui il jazz comincia a perdere prestigio, comincia a perdere popolarità, e Miles in qualche modo, senza scendere a compromessi, si inventa un nuovo linguaggio che lo fa diventare ancora, cioè comincia lì la sua vera popolarità mainstream, da lontano, negli anni 68-69.
Thank you. Questa è una composizione che prende spunto dal titolo che Veniero Rizzardi ha citato prima, dall'album che ha nominato, Miles in the Sky. Questo però era Giulio Granati con il suo quartetto jazz e con l'orchestra della Svizzera Italiana 15 anni fa. Nel 15° anniversario della scomparsa di Miles, Giulio ha scritto e poi interpretato e registrato questo pezzo. Come è venuta l'ispirazione, Giulio, di scrivere questo tuo Miles in the Sky?
Beh, l'ispirazione è venuta pensando a Miles Davis, naturalmente, e pensando, questa volta il titolo sta a indicare proprio Miles in the Sky letteralmente, immaginando una jam session celeste in cui l'orchestra, non è il solito concerto per quartetto, jazz o per piano orchestra in cui l'orchestra è al servizio del quartetto, ma c'è un'interazione, un dialogo in cui il quartetto ispira in qualche modo l'orchestra e l'orchestra ispira in qualche modo il quartetto. E il significato è proprio un incontro immaginario tra Davis e i grandi classici del passato.
Ecco dunque questo tuo omaggio articolato in cinque tempi. Abbiamo ascoltato l'inizio di un tempo centrale dove almeno si sentiva Giulio Granati con il suo pianoforte per un momento. Veniero, rimango ancora un attimo a Giulio. Hai detto dell'orchestra sinfonica che è in dialogo e non, come spesso succedeva in passato, magari anche solo con gli archi, a fare da riempitivo, a dare tutto un altro colore, come c'erano molti jazzisti che facevano i dischi con Cannon, Adderley and Strings, e
Charlie Parker,
tutti l'hanno fatto. Insomma,
però cioè, l'orchestra era quasi un background, diciamo.
E tu come hai lavorato invece per insomma integrare questi elementi?
Io ho iniziato a scrivere i temi per l'orchestra e i temi per il solista, e poi non è facile dire come ho fatto l'orchestrazione, dando praticamente spazio prima a uno e poi all'altro. Si sente molto questo nel secondo movimento, nell'allegro. E poi vabbè, anche nel resto delle composizioni, se ci si fa caso, si nota che il quartetto prende spunto dall'orchestra e l'orchestra prende spunto dal quartetto.
Allora, io insisto ancora un momento con Giulio, mi perdonerà per un momento Veniero Rizzardi, lo facciamo attendere per tornare ancora un attimo sugli aspetti della svolta e del commercio. Giulio, prima a me veniva in mente un altro lato dell'attività di Miles Davis che spesso è negletto, ma non da parte dei musicisti, perché oltre al suo modo di suonare e di improvvisare, Miles Davis ha lasciato delle composizioni che sono dei piccoli capolavori. Non sono tantissime, ma ce ne sono alcune che sono veramente magistrali. Allora chiederei al musicista di dirci qualcosa di questi pezzi, del fascino che hanno.
Beh, ci sono dei pezzi che sono diventati degli standard, come All Blues, Four, Nardis, benché molti la attribuiscano a Bileva.
Si dice così.
C'è stato, sì. Insomma, di pezzi bel che sono rimasti, come Pietre Miliari, ce ne sono diversi. Però diciamo che non è il Miles Davis compositore quello che ha lasciato di più,
Veniero,
a mio avviso.
Certo. Certo, se siamo qui a parlarne è anche proprio perché siamo stati più catturati dall'interprete che dal compositore. Veniero, ci sono ancora pochi minuti, ci premeva ragionare sul dopo Miles Davis. Ecco, questo gigante ha segnato un'epoca, e quindi da Miles Davis in avanti che è successo? Ci sono o potrebbero esserci dei giganti che in qualche modo possono emularlo o essere alla pari?
Ma dunque, allora, intanto tornerei un attimo indietro a proposito della questione del Miles Davis compositore. Allora, se noi intendiamo compositore in senso, diciamo, lato, in senso allargato, Miles è stato un grande compositore, ma in un aspetto molto specifico. C'è stato un momento verso la fine degli anni 60 in cui, con una grandissima intelligenza e anche una coscienza proprio dei media, Miles ha separato nettamente il suo repertorio dal vivo e il repertorio che metteva su disco, no? Nello spazio rilassato dello studio e poi con la post-produzione si potevano sperimentare nuove composizioni che si facevano con le forbici e col nastro, non con la carta, nuovi formati, mentre invece poi sul palcoscenico quella era proprio la linea del fuoco, dove il canovaccio di un pezzo di repertorio serviva all'improvvisazione più rischiosa, più libera possibile, no? E quindi nei dischi, a partire dagli anni 67-68, Miles ha dimostrato di essere un sapientissimo compositore di avventure sonore, proprio di film per l'orecchio, veramente, a partire naturalmente dal capolavoro del genere che è Bitches Brew del 69-70. Tu mi chiedi del dopo. Il dopo, direi che per quel che riguarda questo tipo di strategie di post-produzione, Miles è stato veramente un pioniere che ha insegnato molte cose. E anche se devo dire che i jazzisti, proprio in quanto tali, questa cosa forse non l'hanno afferrata, non l'hanno applicata. Certo, la sua lezione come solista, il suo timbro, il suo modo di affrontare, di fraseggio, questo dire e non dire, questo virtuosismo mai mostrato, mai esibito, questo parlare soprattutto con i silenzi, questo è stato enormemente influente su tutti, perlomeno su tutti i trombettisti che sono venuti dopo. Poi, per non dire appunto di questa questione ancora un po' aperta di tutta la fusion che è venuta negli anni, soprattutto negli anni 70, negli anni 80, che non sarebbe stata probabilmente impossibile senza Miles, anche se lui la fusion non l'ha mai fatta.
Allora, qui potremmo aprire un capitolo ampio e fare ancora numerose altre trasmissioni, la svolta di Bitches Brew, sì, il jazz rock, eccetera. Prego Giulio.
Mi intrometto un attimo, nel senso che quello che è stato detto da Veniero è giustissimo. Io intendevo dire, quando ho detto che non ha lasciato molto come compositore, che le grandi composizioni di Miles Davis poi non sono state molto eseguite da altri.
Ah, no, certo che no.
Sì, mi riferivo a questo, perché poi sono eseguiti gli standard.
Quelli che sono diventati degli standard sono relativamente pochi, perché poi altro materiale è difficile avvicinarlo.
Intendevo dire questo.
Siamo in addirittura d'arrivo, e allora io vorrei chiudere ringraziando i nostri ospiti, ma magari chiedendo ancora se si vede qualcuno che, come chiedeva prima Giovanni Conti, possa prendere la relève, fare la staffetta con Miles Davis. Ci saranno figure così? La risposta probabilmente non c'è, ma magari vi viene in mente qualcosa.
Ma io penso che ci sia stata in un certo senso una diaspora, nel senso che in tante trombe di oggi si ascolta Miles.
Ecco, Giulio?
Sì, io penso la stessa cosa, ma sarà difficile che Miles Davis abbia un successore come Coltrane ha avuto Michael Brecker.
Sarà quasi impossibile, forse.
Sì.
Grazie.
Forse sarà meglio così.
E forse ci godiamo Miles in tutte le sue sfaccettature. Adesso noi chiudiamo ascoltandolo agli esordi, Birth of the Cool, siamo alla fine degli anni 50. Grazie Giulio Granati.
E grazie Veniero Rizzardi.
Alla fine degli anni 40. Come,
sì,
come
ho sbagliato decennio.
Come realizzazione.
Mi perdonerete, scusate.
Buon pomeriggio a entrambi.
Grazie.
Grazie a voi tutti.
Grazie, arrivederci.
Buona giornata.